Dunque, ricominciamo con questo inventario delle nozioni e concetti ereditati in linea diretta di Aristotele dai commentatori di lingua e di cultura greca, per la discussione delle tematiche, dei problemi di cristologia. Dunque, abbiamo visto l'ousia, cioè sostanza e essenza, il soggetto, ipokeimenon, il subiectum, e le espressioni essere detto di un soggetto, essere in un soggetto, che consentono di costruire l'ontologia delle categorie, cioè questa distinzione tra quattro classi di entità: sostanze prime, sostanze seconde, accidenti individuali e accidenti universali. Ci sono numerose altre distinzioni e numerosi altri concetti. Evidentemente, forma, materia, composto. Dopodiché, universale, ho parlato di accidente universale, accidente particolare. Universale, generale, c'è una distinzione tra l'universale e il generale. L'individuo, vale a dire anche il singolare e il particolare. Vedete, cominciamo con l'ontologia delle categorie. Si dice, bah, 10 pagine, non è un granché. Abbiamo già quasi tutte le nozioni della metafisica. Forma, materia, composto, universale, generale, individuo, singolare, particolare, tutto e parti, ciò che ho chiamato la mereologia, il discorso del tutto e delle parti, che è un discorso alternativo al discorso dell'universale e del particolare. E sapete che ci sono due modi di porre il cosiddetto problema degli universali, in modo evidente, del problema del rapporto tra l'universale e il particolare, ma anche, questo è il secondo modo di porre il problema dell'universale, il rapporto tra un tutto e le sue parti. Qualità, disposizione, habitus, una nuova trinità di concetti ereditati da Aristotele. Qualità, disposizione. La exis in greco, la disposizione di una cosa, e l'habitus, cioè una disposizione che una cosa ha questa proprietà. Questa proprietà viene chiamata un habitus. Finalmente, azione e passione. Quelle nozioni provengono tutte dall'ontologia delle categorie di Aristotele. Dopo ci sono anche le definizioni porfiriane di genere, specie e individuo, quelle definizioni di Porfirio, i concetti utilizzati dai discepoli di Aristotele, come Alessandro di Aphrodisia, o dai commentatori neoplatonici di Aristotele o di Porfirio, che ha avuto a suo turno commentatore, commentatore commentato Porfirio. Allora, questi concetti utilizzati dai discepoli di Aristotele o dai commentatori neoplatonici di Aristotele o di Porfirio sono stati importati in modo massiccio dai padri in teologia trinitaria. Il primo, adesso cominciano le cose non aristoteliche. Il primo è la upostasis. La ipostasi, l'upostasis. Tradotta questa parola in latino da suppositum. Dunque, vi ricordate di upokeimenon? Subiectum. Upostasis, suppositum. C'è la parola greca prosopon, prosopon, persona in latino. C'è anche è meglio. La parola uparkein, che significa, è il verbo ma sostantivato, che può significare l'esistenza. Uparkein. Il fatto di esistere. Dunque, il fatto di esistere in greco non si dice existere, uscire all'esterno a partire di qualcosa che funziona come dire, una base. Uparkein non significa uscire, l'esistenza non è una manifestazione, un manifestarsi. Un tipo di rivelazione verso l'esterno, esistere, in realtà significa avere una ipostasi, uparkein, avere una ipostasi. In latino, substantiam habere. Avere una sostanza. Substantiam habere. Avere sostanza. All'evidenza, avere sostanza significa avere un sostrato, una base ontologica di... Dunque, l'esistenza, il fatto di avere una ipostasi o di essere in ipostasi. Si dice, si parla così nella lingua dei padri greci, improntata ai commentatori neoplatonici di Aristotele. Essere in ipostasi, cioè in greco en upostasei, en upostasei. Essere in ipostasi, être en ipostase. Dunque, avere una ipostasi, avoir, avere. Essere in ipostasi, être, avere, essere. Già due concetti, per così dire, opposti per tutti. La, ancora... Altre parole della teologia trinitaria e della cristologia, enuparxis, enuparxis, enuparxis. Immanenza, l'immanenza o in... Facciamo una... È quasi un gioco di parola... In esistenza, in esistenza, in uparxis. Allora, questo gioco di parola, in esistenza, è evidente che per noi adesso inesistente significa ciò che non esiste, e non ciò che esiste in un modo di immanenza che non deve essere quello dell'accidente. dell'essere in di Aristotele è una cosa diversa, perché altrimenti non bisognerebbe utilizzare questa parola strana, enuparxis. I padri grechi hanno utilizzato questo per caratterizzare un modo di immanenza che non è il modo di inerenza dell'accidente aristotelico. Allora, dico un gioco di parole, è un gioco di parole, ma è anche un gioco di parole che ha una certa dimensione moderna, perché questa parola di in existence, auf Deutsch, in tedesco, in existence, che ha utilizzato Brentano per caratterizzare l'immanenza psichica, contrapposta alla inerenza fisica. Il modo di immanenza dei concetti o dalle rappresentazioni o dalle intenzioni, come dice, parlando una lingua scolastica, insomma, Brentano, il modo di immanenza dei concetti, delle attività, degli atti, delle rappresentazioni mentali alla mente viene caratterizzato come inesistenza psichica. Cioè, anche in tedesco, psychische Einwohnung, Inexistenz und psychische, psichica, Einwohnung. Che cosa l'Einwohnung? È la traduzione tedesca della inabitatio. Una parola teologica anche. L'inabitatio del verbo divino nella mente umana, l'inabitatio dello Spirito Santo nella mente umana in grazia. Vedete, i concetti della teologia hanno ripristinato, insomma, il discorso filosofico alla fine del secolo passato, cioè di no, adesso due. Nella scuola di Brentano, Einwohnung, in abitatio, in esistenza, enuparxis, immanenza. E ancora una parola. Pericoresis. Pericoresis. Quella viene introdotta più o meno da Giovanni di Damasco, Jean le Damasen di Damasco. Si dice Damasco o Damasco? Damasco. Damasco. Non siamo in Calabria, Damasco. Damasco, mi scusi. Giovanni di Damasco. Jean de Damas, Saint Jean Damasen. Ah, Damasceno e Damasco. Beh, allora. Che cos'è la pericoresis? È l'immanenza mutuale di una sostanza a un'altra sostanza, di due sostanze diverse. Possono, e questo non è una cosa molto comune, possono essere mutualmente immanente, una nell'altra, l'altra nell'una e le due in una terza e la terza nelle due altre, l'una dopo l'altra. Dunque, tre entità, due in una in due, una in ognuna delle due ad ogni volta. Questo si chiama pericoresis, mutuare immanenza. È evidente che la cosa importante è che si parla di sostanze diverse. Padre, Figlio, Spirito Santo, ma che hanno e che sono gli stessi, ma hanno la stessa essenza, ussia, e sono lo stesso Dio, ma sono diversi, Padre, Figlio, Spirito Santo, ma mutualmente immanenti. Il Padre nel Figlio, il Padre nel Figlio, nello Spirito Santo, lo Spirito Santo nel Padre, nel Figlio, nel Padre nel Figlio. Vedete, dunque bisogna di nuove parole improntate tutte ai commentatori greci di Aristotele. Eniparxis, pericoresis, uparken, questo non è tanto nuovo, ma questo è questo, enuparsis e pericoresis. Boh, allora, dopo tutto questo, alla fine abbiamo Boezio, cioè alla fine del periodo tardo antico, c'è Boezio che traduce tutto dal greco in italiano, in latino, e dopo Boezio c'è il Medioevo, e alla fine del Medioevo c'è la seconda scolastica. E la seconda scolastica ha fatto qualcosa, Boezio ha fatto qualcosa anche. Boezio, per cominciare, in due parole, cioè in una parola, ha dato la definizione classica, per così dire, della persona, quella che è rimasta, insomma, la definizione della persona. Durante tutto il Medioevo, la seconda scolastica e il periodo moderno. Il problema è che ci sono due definizioni della persona a qualche righe di distanza. La prima, persona, prima definizione, sostanza, individuale, di una natura razionale, sostanza individuale di una natura razionale. Seconda definizione, sussistenza individuale di una natura razionale. Dunque abbiamo di nuovo un equivoco, e non è un equivoco qui, è una tensione fra sostanza e sussistenza, che ha influenzato sin dall'origine tutto il vocabolario filosofico-teologico latino, tutto il vocabolario filosofico e teologico latino. Ritorneremo a questo argomento nei giorni successivi. È una cosa tremenda la differenza tra sostanza e sussistenza. Vedere che cosa hanno fatto i gesuiti all'epoca di Suarez con queste due nozioni è una cosa incredibile, veramente il massimo della complessità del pensiero ispanico che può essere una cosa divertente, ma con finesse terribile. Non vedremo tutto, ma almeno bisogna sapere che questa differenza introdotta dalle due parole diverse a poche righe di distanza, utilizzate da Boezio, il traduttore di Aristotele, ma anche il teologo, che apre una polemica con i nestoriani e i giacobiti in latino, Questa tensione originale tra sostanza e sussistenza, vedremo le parole greche che corrispondono a queste due parole latine. Questa è una cosa molto importante. E allora, il contributo della seconda scolastica è la personalitas, è un'invenzione della tarda scolastica, la personalità. Fino ad un certo punto il pensiero prima della tarda scolastica ha mancato di personalità, ha mancato la parola personalità, personalitas, che viene utilizzato in modo massiccio anche da Suarez e altri. E allora questo che è l'inizio della soggettività, solo che si chiama supposizionalità. In latino, suppositalitas, che evidentemente proviene di supposito. Suppositum è la voce astratta fatta da suppositum, suppositalitas, suppo in francese, per suppositum, e la parola astratta suppositalité. E ancora suppositalitas. Suppositalité. E allora, chi ha utilizzato questa parola? Beh, Leibniz. Un periodo importantissimo nell'invenzione della soggettività. La polemica tra Leibniz e Bossuet. Leibniz-Bossuet. Su che problema? Il problema del monotelismo. Il monotelismo. Cioè l'unicità, monotelismo, l'unicità della volontà o la dualità Dio. Fisismo, duotelismo, diofisismo, due nature, diotelismo, due volontà. Una o due volontà in Cristo? La risposta, una volontà, da questa dottrina, monotelismo. Due volontà, duo o diotelismo. Figuratevi che Leibniz e Bossuet hanno una controversia sul monotelismo. È una cosa sorprendente, ma è il modo in cui si pongono i problemi filosofici. È possibile che l'unità di suppositalità consente o no due tipi di attività, l'una umana, l'altra divina, nella ipostasi, il supposito, il suppo di Cristo. E sì o no, l'unité de suppositalité. Se vogliamo parlare in modo più piacevole, l'unité subjective sarebbe meno astratto che l'unità di suppositalità. Ma l'unità soggettiva, significa l'unità di suppositalità, l'unità del suppositum. E dunque è questo che dobbiamo capire, che le parole più comuni, l'unité subjective, l'existence subjective, fanno riferimento a problemi molto, molto, molto difficili della teologia dell'unione del verbo incarnato, cioè a tecnicalità come suppositalità, eccetera, eccetera. E dunque noi non dobbiamo dimenticare che Leibniz scrive in francese e pensa in tedesco anche, e che Kant scrive in tedesco e pensa in tedesco, e lui inventa la subjektivität. Questa è la parola inventata da Kant. Subjektivität, soggettività. Ma è la stessa cosa all'inizio, e lo vedremo, cioè è anche una parola che proviene metà di Aristotele, metà della teologia dell'unione ipostatica. Perché Kant ha letto Leibniz, che aveva letto Suarez, che aveva letto Tommaso d'Aquino, che aveva letto i padri della Chiesa. E dunque abbiamo questa catena che forse che non ci aspetta di trovare, ma l'ho detto, la teologia viene, insomma, impronta alcuni concetti alla filosofia, e dopo la filosofia impronta gli stessi concetti rielaborati alla teologia. Dunque vedremo come da Boezio a Kant c'è un filo che ci consenta di capire forse meglio i problemi non solo della storia del dogma, ma anche della storia della filosofia. Dunque, l'ingresso dei concetti filosofici in teologia trinitaria e in cristologia è consustanziale all'elaborazione degli ambiti fondamentali del dogma. Ma, e questo era il punto principale questa mattina, la circolazione, insomma, come ho detto, procede in entrambi i sensi. Dunque, sia sul piano dei problemi stessi, dei complessi di domande e di risposte, sia su quello dei concetti. Una circolazione in entrambi i sensi. Le discussioni cristologiche offrono l'opportunità di forgiare o di battezzare, veramente di battezzare, dei nuovi concetti ontologici. È il caso di diverse nozioni di Giovanni di Damasco, che rivedremo, Giovanni di Damasco essendo una delle fonti principali della teologia scolastica. E questo è molto importante. Sì, io dico che Giovanni di Damasco è una delle fonti più importanti della storia della teologia scolastica, significa che le innovazioni di un Giovanni di Damasco si iscrivono nel quadro di un rivolgimento radicale del lessico dell'ontologia aristotelica, un rivolgimento radicale. L'evento maggiore di questa cristianizzazione di Aristotele o di aristotelizzazione del cristianesimo è la sostituzione nella teologia cristiana del binomio usia-ipostasis, cioè usia, la parola che abbiamo visto all'inizio, essenza, ipostasis, cioè ipostasi, supposito, soggetto, individuo, Dunque, questo rapporto usia ipostasis a quello di Aristotele, cioè usia prote, la sostanza prima, usia deutera, la sostanza seconda. Questa sostituzione del rapporto usia ipostasis al rapporto usia prima, usia deutera, cioè usia seconda, sostanza seconda, dunque del rapporto individuo universale, usia ipostasis e usia prima, usia seconda. L'usia dei padri grechi è presente nella ipostasi. L'usia seconda di Aristotele viene detta della usia prima. Si tratta di due rapporti ontologici assolutamente diversi. Immanenza dell'usia nella ipostasi, predicabilità della usia seconda, della sostanza o essenza seconda, dalla sostanza o essenza prima. Due mondi, insomma, assolutamente diversi e purtroppo vengono mescolati più o meno e lo vedremo. E questa sostituzione, dunque, questo che viene al posto di questo, in sovrapposizione più o meno. Questa sostituzione o sovrapposizione determina una serie di opposizioni binarie riunite dai padri greci in due equazioni, direi. Un'opposizione, una serie di opposizioni binarie. Essenza o comune o specie, essenza, comune, specie. In linguaggio aristotelico, universale o sostanza seconda, opposto a o versus ipostasi, proprio opposto a comune, ipostasi opposto a essenza, individuo opposto a specie, in parole aristoteliche, sostanza prima opposta a sostanza seconda. Dunque, usia ipostasi e universale, particolare, si mescolano. E sarà un grande problema per la cristologia. Dunque, questo è l'orizzonte del lavoro che ci aspetta. E adesso un colpo di teatro. Vi do tutto ciò che avete scritto, già stampato. Ma è l'ultima volta che faccio una cosa del genere, ma come era la parte più, come dire, del lavoro, ho pensato che se le leggo così, nessuno ascolta. Allora, adesso siamo a pagine 2 e alla pagina 2 vediamo come si pone oggi. C'è abbastanza? No? Allora, il pronto soccorso. Importantissimo che tutti abbiano una... Questo pomeriggio, allora, almeno... Ah, arrivano altri? Allora, siamo pagine 2. Il faut se rapprocher. Sì?
Non ho capito bene essenza e opposto e opposto. Specie è opposto individuo, ma comune cosa è opposto?
Al particolare, all'individuo, il comune. Ciò che è comune è opposto a proprio. Come l'universale è opposto al particolare, ma ciò che è comune a molti è opposto a ciò che è proprio, cioè particolare, a un individuo. Vedremo questo, ma come definire l'individuo? È stato un grande problema per Porfirio. Aristotele non aveva lasciato una definizione dell'individuo. Solo un modo di designare, di riferire un individuo, il to de ti, il questo, ma il questo, che cosa è un questo? Un questo viene caratterizzato da una raccolta, rassegna di proprietà. Sundrome sum bebe coton, dice Porfirio, cioè... esiste anche nella medicina questa parola, un syndrome, per caratterizzare una malattia, le syndrome de, un syndrome, cioè un insieme di proprietà che non si trovano riunite in nessun altro nessun'altra entità. Dunque questa entità viene caratterizzata di una rassegna o di una raccolta o di un complesso di proprietà che non si può ritrovare iterate o ripetute in questa entità. Ma queste proprietà possono essere particolari o universali. Nella filosofia moderna c'è stato Russell che ha caratterizzato l'individuo come durante un certo periodo del suo pensiero, ma come una complessione di universali. Adesso c'è la filosofia dei cosiddetti tropes, e il professore Mulligan è uno dei filosofi della cosiddetta trope theory, cioè trope sarebbe un abstract particular, una proprietà assolutamente individuale, cioè questa bianchezza di questa pagina non è la bianchezza di questa pagina, sono due tropes, due particolari astratti, due bianchezze particolari. Dunque le cose sono composte così di tropes, e evidentemente la bianchezza di questa pagina e ciò che è scritto su questa pagina eccetera eccetera non si ritrovano in questa pagina. Per noi evidentemente il contenuto di questa pagina è diverso da quello, ma per un trope theorist la bianchezza di questa pagina è diversa di quella, e dunque non si dice più c'è un universale, il bianco o la bianchezza, che viene particolarizzata in questo campione e in questo, in quello, ma ci sono diverse bianchezze. una bianchezza A, una bianchezza B. Sono bianchezze, ma non c'è un'universale bianchezza. Questo sarebbe ancora platonismo. Dunque un mondo senza, e alcuni vanno ancora più al di là, non c'è più sostanza. Perché si potrebbe dire ci sono sostanze con tropes, ma si può anche dire non c'è sostanza, solo ciò che Porfirio chiamava un sindrome, su un bebè coton, una complessione di accidenti. Allora, vedete il comune, l'universale verso il particolare, e le cose universali che si ritrovano sia dette nelle particolari, sia presente nelle cose particolari, aristotelismo, platonismo, questa opposizione si ritrova nella cristologia, è una cosa sorprendente, ma lo vedremo. I padri greci hanno sviluppato, particolarmente i padri di Cappadocia, hanno sviluppato veramente una ontologia che si può dire cristiana, perché è l'ontologia di Cristo. Allora, adesso come si pone il problema dell'identità personale? Oggi, per i filosofi di oggi, non i teologi, i filosofi. Ho fatto la scelta di due testi che vengono riprodotti qui, pagine 2 e 3. Amelia Rorty, nel libro collettivo The Identities of Persons, le identità delle persone, e Personal Identity nella Stanford Encyclopedia of Philosophy. Il problema dell'identità personale per Amelia Rorty si pone così. Ci sono quattro questioni e una che io pongo. Prima questione: quali sono in generale i tratti distintivi delle persone come tali? I tratti distintivi delle persone come tali. Che cosa caratterizza una persona? Questa persona è la, spiega che fa sì che questa persona non è questa persona. Quali sono i tratti distintivi? Seconda questione: secondo quali criteri, in ogni caso, possiamo o dobbiamo ritenere di essere in presenza di una o più persone? Questo è, vedete immediatamente, perché ho parlato di cristologia questa mattina, se il Cristo ha due nature, è costituito, se posso parlare così, di due nature unite in una sola persona. Ci sono eresie nella storia della teologia. La storia della teologia è una storia delle eresie. La storia delle eresie è la più interessante, la parte più interessante della storia della filosofia, perché tutte le esperienze di mentali che si possono immaginare sono nelle eresie. È una cosa stupenda. Ma due persone nel Cristo, ma allora due persone in una sola persona? Beh, sì, c'è un film, La personne aux deux personnes, che in Francia, che si chiama così, La personne aux deux personnes, la persona che ha due persone. Vedremo la genealogia e le fonti del problema della doppia personalità, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, è una conseguenza della teoria lockeana della personalità. Chiaramente, assolutamente, è un fatto riconosciuto da tutti. Dunque, questo sarà l'argomento, ma vedete, quali, secondo quali criteri possiamo, dobbiamo ritenere di essere in presenza di una o di più persone. E dopo c'è cosa permette ad un individuo di mantenersi unico e identico pur con il passare del tempo e a dispetto dei cambiamenti di contesto o situazione, e finalmente in cosa contribuiscono il carattere o la personalità a fare di qualcuno quella particolare persona che egli è. E aggiungo una domanda, questa questione quattro con la stella, perché tutte queste domande convergono in virtù del termine o del concetto di persona e non di soggetto, per esempio. Perché di persona? E dunque perché un problema di personal identity e non di identità soggettiva? Perché identità personale? Perché l'identità personale è un problema, l'identità soggettiva mai?